Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre noi abbiamo la grazia della luce della Pasqua, che godiamo in questo tempo di Pasqua, invochiamo e rinnoviamo la nostra preghiera perché la luce pasquale, la speranza della risurrezione e della vita, illumini tutte le folle dei più disperati, tutta l'umanità più sofferente.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti dal 26 al 29. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Parola del Signore.
Ecco, continuiamo la nostra riflessione sul mistero, sul segreto del regno di Dio, sulla sua natura. Mi pare che tutte queste parabole rivelano qualche cosa di una realtà che rimane un segreto e un mistero.
Mi ha colpito la colletta di oggi che dice: Dio onnipotente ed eterno, che nella rigenerazione battesimale ci hai comunicato la tua stessa vita, concedi a coloro che hai reso giusti con la tua grazia, disponendoli alla vita immortale, di giungere da te guidati alla pienezza della gloria. Mi è sembrato collegato con la lettura di oggi del Vangelo. Ed anche, è venuto in, perché la vita battesimale è quello che dice anche il nostro statuto all'inizio. Lo scopo è quello dello sviluppo costante e continuo della vita battesimale.
Ma a me sembra una bellissima spiegazione della parabola del seminatore, forse è una grande banalità scontata, ma proprio mi sembra una sintesi perfetta, per cui contempla le condizioni avverse e contempla qualunque tipo di terreno, qualunque tipo di condizione e anche la generosità incondizionata del seminatore. Lui getta questo seme e poi addirittura proprio incurante di quello che possa accadere. Mi pare che ci sia forse un'enfasi un pochino maggiore in questo caso sulla dimensione del tempo e quindi oltre alla generosità del seminatore mi viene da pensare anche alla pazienza, perché c'è il tempo appunto della crescita di questa pianta nella sua maturità e poi una raccolta, alla fine una raccolta per la comunione perfetta con lui. Nella dimensione del mistero mi sembra davvero che possa garantirci il poter stare dentro a questo ascolto adesso. A me dà molta pace, ecco, con la disposizione nella quale lui ci ha posti, continuando a ripeterci che semina anche in noi, nonostante tutto.
La dimensione in cui è collocata questa parabola o questo esempio riporta al mondo agricolo, ma quello che mi sembrava anche da sottolineare è il fatto che la natura mi sembra che sia vista come un qualche cosa di un essere intelligente, creatura di Dio, creata da Dio, si comporta in un modo che in un certo senso supera la conoscenza dell'uomo, la capacità di conoscenza dell'uomo, e agisce appunto indipendentemente dall'opera dell'uomo, che appare solo all'inizio nel gettare il seme e solo alla fine nell'usare la falce per la mietitura. Il fatto che si dica come egli stesso non lo sa, al versetto 27, mi ha rimandato allo stupore della madre dei sette fratelli Maccabei, al capitolo 7, versetto 22 del secondo libro, che dice: non so come siate apparsi nel mio seno, io non vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi, e continua dicendo: senza dubbio il creatore dell'universo ha plasmato l'origine all'uomo, eccetera. Ecco, mi sembra proprio che in questo versetto ci sia tutto il rispetto e lo stupore per la natura creatura di Dio.
Il seminatore ha il compito così di seminare, però tutto quello che, la parola che mi viene più in mente in questo passo del Vangelo è fiducia. C'è la fiducia del seminatore che semina la parola, che semina il seme, perché sa che comunque Dio accoglierà. Il seme sottoterra mi sembra testimone della collaborazione tra Dio e l'uomo. Nella prima lettera ai Corinzi Paolo dice: io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. E poi alla fine, quando è maturo, il seme cresciuto che ha fruttificato è pronto quindi per essere falciato. Quindi cosa vuol dire? È pronto per donarsi agli altri con il sacrificio di sé.
Questa piccola minima parabola mi evoca tre parole particolari: non trionfalismo, nascondimento / mistero e attesa del regno fino alla parusia, cioè alla manifestazione del regno.
Come diceva anche un po' Barbara prima, ho letto come un discorso unico ai discepoli tutte queste tre parabole. Sta ancora parlando di questa seminagione della parola e sta dicendo diversi aspetti. Qui nel brano di oggi si dice che il seme, perché infatti al versetto 26 comincia così: e diceva, il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, e diceva, cioè continuava a dire, a spiegare. E unita alla parabola del seminatore, cosa aggiunge questa parabola letta insieme? Dice che il seme di per sé ha tutte le potenzialità per svilupparsi, per crescere, per portare frutto, ed è destinato a questo. Il suo non successo dipende invece dal terreno che accoglie o non accoglie, predisposto o non predisposto ad accogliere e a far crescere. Qua si dice che il seme, cioè la lampada, non è per essere messa in un nascondiglio. Qui sta dicendo che il seme di per sé cresce da solo, se non c'è un'azione positiva che glielo impedisce. Quindi mi sembra, almeno questa volta l'ho letto così, un discorso unito che non è in contraddizione con la parabola del seminatore, e che sembra che l'accoglienza, tutto dipenda, cioè come una predestinazione di alcuni terreni a essere o non essere fecondi. Invece qua dice che di per sé il seme è destinato a crescere, e lo fa anche spontaneamente, perché è la sua natura. Quindi la parola di Dio seminata non è avara di sviluppo. Ecco, così io l'avevo letto.
Sto dentro anch'io a questo discorso, che sente questa unità, anche perché la parabola del seminatore in sé mi aveva sempre fatto pensare anche a dei momenti della vita dell'uomo. Non mi dispiace, io sono un terreno arido, sono rovinata perché non do frutto, no. Il brano di oggi è, come diceva Stelio, come se prendesse in considerazione solo il seme, che il terreno che dà frutto. A me sembra che voglia dire che agli occhi del Signore poi dopo la potenza di questo seme è quella che funziona, è quella che permetterà a ogni terreno di produrre la spiga e di dare frutto. E poi mi piace sempre molto questo quando il frutto è maturo, cioè io l'avevo intesa come il giudizio, questo mandare la falce. Ecco, allora, come dire che il Signore ci prende quando è il momento giusto, aspetta che diamo frutto.
Subito ho pensato che l'uomo che getta il seme getta qualcosa a cui tiene, è un investimento, però per un bel pezzo non ne vede il frutto. Dopo deve pensare che non dipende più da lui, dipende dal terreno, dipende da tante cose che non sono più il seme che lui ha messo, di tutto quello che aveva, insomma, quello che possedeva. Allora, penso proprio che qui si sottolinea il fatto che bisogna aspettare, non agitarsi, non dire a quando è che viene su, stai lì a guardare, vedi qualcosa, non vedi niente. Per cui, insomma, bisogna proprio avere fiducia che quando il frutto è maturo, come diceva la Barbara, il Signore arriva. Dico solo un piccolissimo parallelo, perché mi è venuto proprio subito appena ho letto questa pericope, nel Salmo 18, dove dice: i cieli narrano la gloria di Dio, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Sì, anche io volevo citare un parallelo che, come diceva la Morena, mi è venuto in mente subito in questo discorso unitario sul seminatore e la parola, partendo dal versetto "come egli stesso non lo sa", su questa vita autonoma del seme. Adesso vi leggo il parallelo che mi è venuto in mente, che lo sapete già perfettamente, che è Isaia 55. Lo leggo per intero. "Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata." Quindi la sicurezza che questa parola inviata dal Signore di per sé sempre, sempre, sempre produce.
La lettura di queste pericopi sempre più mi fanno desiderare
di essere un terreno buono. Lo si desidera, basta questo?
Mi fa molto impressione in questa parabola che Gesù dice ai discepoli, il fatto che quest'uomo che semina è il seminatore della parabola precedente, a me pare, e allora io penso appunto a Gesù stesso, che non sappia come ciò avviene, come avviene che la parola del Vangelo che lui predica, che lui va predicando, dia frutto nel cuore di coloro che ascoltano. Perché questa dimensione della conoscenza di Gesù, che altre volte viene fuori negli Atti degli Apostoli, nel Vangelo, il figlio non sa, lo sa solo il padre, mi pare che definisce molto bene l'abbandono con cui Gesù segue il padre. Mi venivano in mente due, così, per assonanza, due testi. Uno, l'Annunciazione, dove Maria chiede come avverrà questo, perché io non conosco uomo. E qui il figlio, il seminatore non sa come cresca il seme. Mi pare molto bello appunto lasciare spazio nella fede all'opera di Dio nell'uomo. E l'altro è il testo di Giovanni che dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. C'è un'opera misteriosa che il Padre compie nel cuore di coloro che ascoltano la parola, che accompagna appunto l'opera della parola stessa, sulla quale non è lecito e non è possibile neanche andare a indagare. Però è una cosa che avviene come, appunto, come il germogliare del seme seminato.
Questa parabola dà molta speranza, perché molto spesso noi siamo preoccupati di portare la parola e spesso vediamo anche nei nostri figli, anche in giro, che tutto quello che tu fai poi hai l'impressione che non succeda niente, invece tu non è che devi fare, tu porti il tuo esempio, fai le cose che riesci a fare, ma sta poi a Dio, insomma, abbandonarsi proprio alla sicurezza che non è il tuo fare, ecco, e che questa parola da sola, quando vorrà, produrrà, se il Signore ci sta dietro.
Io continuo a pensare che, almeno in questa lettura, che l'accento non sia tanto su quel che deve fare l'uomo. Ci sono in Matteo e anche nel resto del Vangelo, ma che la domanda centrale sia la natura del regno di Dio. Il concetto stesso di regno di Dio è un concetto splendente. Dio è re perché è il creatore. La sua regalità è manifesta, la sua potenza infinita. Questo è il regno di Dio. Perché tutta la terra è piena della sua regalità, tutta la creazione. Dio regna, dicono i salmi. Poi Dio regna nella storia perché fa giustizia, giudica con rettitudine, punisce e premia. Questo è il regno di Dio, è il governo di Dio. E poi abbiamo invece, quindi è sorprendente per certi aspetti, anche troviamo anche per esempio in Daniele, ma anche in altri testi e in diversi punti del Nuovo Testamento, l'idea invece che Dio non regna sulla terra, regna in cielo, ma il cielo è nascosto, sulla terra regna qualcun altro, tutto il mondo giace sotto il maligno. il mondo è nell'oscurità, viene la luce, ma il mondo è nelle tenebre e c'è una lotta, le tenebre non l'hanno avvinta, non l'hanno vinta. Cioè, è un'altra visione della situazione del mondo e di come Dio effettivamente guida il mondo, la storia. A me sembra, io rimango sempre, ecco, in questo quadro, ci sono molte altre cose che avete detto, era solo per sottolineare il quadro generale che, con cui io questa volta leggo queste parole, soprattutto in Marco, e vediamo che perciò c'è bisogno di un rivelatore per capire qualche cosa di come Dio guida. E difatti Daniele aveva le visioni, e le visioni riguardavano la storia dei mondi, la storia dei popoli, la storia dei regni, eccetera. Il disastro, diciamo, ecco, il disastro terribile della storia umana, come si può dire che Dio guida, che Dio regna, che Dio governa. In tutti i testi mi sembra, ecco, che ci sia. Così è anche l'Apocalisse che abbiamo meditato. L'Apocalisse, per vedere come stanno le cose, il veggente deve andare in cielo, vieni su, vedi una porta aperta nel cielo, e il veggente da là vede le cose, ma da qui no, da qui come in cielo così in terra. Noi invochiamo che venga il regno, che venga la, come in cielo, perché in cielo è così, sulla terra ancora no. A me sembra che il quadro possa essere questo, quindi è sempre un segreto ancora il regno di Dio, come Dio regna. Gesù rivela, io non penso che immediatamente parla di sé. Tutto il Vangelo evidentemente converge nel mostrare che la grande opera della regalità di Dio, del suo dominio, si realizza poi nell'umiliazione e nella morte del suo figlio, che è chiaro, che è il regno. Ma Gesù mi sembra che qui parla del mistero di come Dio regna e dice che il regno di Dio ha degli ostacoli, ha dei nemici, anzitutto il Satana. E il Satana è una cosa seria, porta via. Il regno è una seminagione. Perché il regno dovrebbe essere una seminagione? La seminagione prevede del tempo, è una cosa piccola, prevede la morte del seme. Non è un atto di dominio, non è una cosa evidente. Mi sembra che sia tutto in questa direzione, insomma. Il testo di oggi, e tutti questi testi sono anche di conforto, io penso. Ecco, di conforto ad affidarsi al regno di Dio, alla sua parola, eccetera, perché tutto quello che oggi è nascosto è inevitabilmente nascosto, per natura sua è nascosto a noi, alla storia degli uomini, è destinato a rivelarsi. Anzi, è proprio questo nascondimento, ecco, che è diciamo, la chiave del regno di Dio, del suo misterioso disegno. Mi sembra che voglia dire questo. Non riesco a vedere, però è interessante, non l'avevo mai pensato che questo che semina qui sia Gesù. Mi sembra che Gesù non sappia niente, mi sembra che Gesù soprattutto qui sia quello che sa, ecco, che come Daniele, come il veggente, è colui che conosce il mistero e che rivela, dice di più ai discepoli, perché Dio ha stabilito che i discepoli debbano sapere di più. E rivela anche agli altri, perché le parabole servono per rivelare, non per nascondere. Difatti dice ascoltate attentamente. È il fatto che la realtà di cui si parla è sempre misteriosa. E quindi per natura sua richiede un continuo, una continua ricerca. Ecco, mi sembra che diverse cose che anche avete detto possano andare in questa direzione. Un testo forse che non c'entra, noi siamo in questa condizione, e mi è venuto in mente la lettera agli Ebrei, per concludere, non è una parabola, la lettera agli Ebrei alla fine, quasi in modo riassuntivo di tutta la lettera, dello spirito della lettera, esattamente è al capitolo 12, il versetto 28, l'autore dice: dal momento, non guardate la traduzione della CEI che è pessima, è completamente fuorviante, mi dispiace doverlo dire, mi chiedo chi ha tradotto quello, dove ha studiato il greco. Comunque la traduzione dice un'altra cosa, ma il testo dice, bellissimo perché è riassuntivo, dal momento che noi stiamo ricevendo un regno incrollabile. Il regno in quel caso lì è una realtà per natura sua futura e per natura sua celeste, però già si compie, già noi riceviamo questo regno. Ecco, dice, dobbiamo perseverare nella gratitudine, che è il modo con cui noi rendiamo culto a Dio, dice. Dobbiamo perseverare nella gratitudine, il traduttore dice completamente, fuori strada completamente, dobbiamo perseverare nella gratitudine, che è il modo del nostro culto a Dio, unito al timore e alla riverenza, perché Dio è un Dio, è un fuoco divorante, dice. Quindi dobbiamo perseverare nella gratitudine dal momento che noi stiamo già ricevendo il regno di Dio, che è il regno di Dio, è la vita eterna, è la realtà incrollabile, celeste, non sottoposta alla morte, non sottoposta ai cambiamenti tragici della storia umana. Ecco, affidiamoci alla parola di Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore anzitutto per la Chiesa e per tutti coloro che sono chiamati in modo diretto ad annunciare il Vangelo del Regno di Dio. Preghiamo perché la loro parola abbia forza e abbia soprattutto fiducia nell'opera di Dio in coloro che ascoltano. Preghiamo. Preghiamo per la nostra fede, per la fede dei nostri figli, per la fede delle giovani generazioni che sembrano così lontane dal modo di vivere la fede nostra e dei nostri padri. Il Signore che conosce le sue vie nel cuore di ogni uomo, li conduca a sé. Preghiamo. Per questo nostro mondo così in balia della violenza, della guerra, dove si vede l'opera del Satana in mezzo agli uomini, preghiamo perché venga in modo definitivo il regno di Dio. Preghiamo. E preghiamo anche per tutti noi, per la nostra comunità, per lo sviluppo coerente e costante e continuo della nostra vita battesimale. Il Signore operi ciò che noi non possiamo fare. Preghiamo.
Per Clelia, la nipote di Carmelina, che oggi riceve la cresima, perché il Signore la custodisca, la benedica, compia in lei l'opera che lo Spirito la condurrà a operare, ad agire. E un ricordo particolare per Carmelina, per Agnese, per tutti loro, per tutta la loro famiglia. Preghiamo. È anche il compleanno di Esther, della Silvia e di Giacomo. Preghiamo anche per lei e per tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Anche per i nostri nipoti che quest'anno riceveranno il sacramento della cresima della comunione per loro, per tutti questi bimbi. E noi ti preghiamo.
Per i nostri fratelli e sorelle e le chiese della Terra Santa che celebrano ormai il trigo, celebrano la Pasqua, preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri figli, per tutti i giovani, per la nostra parrocchia che comincia un cammino nuovo con Don Tommaso. Preghiamo.
Domani sarà l'anniversario della morte di Suor Agata e anche 6 mesi dalla morte di Cecilia. E preghiamo per la nostra sede, perché loro continuino a pregare per noi, a pregare per noi, a custodirci, e possiamo portare avanti anche i loro desideri e quello per cui si sono spese tutta la loro vita. Preghiamo.
Una preghiera anche per Mirella, che molti di noi conoscono, che sta facendo tanta fatica a 100 anni, e adesso sta meglio, ma fa molta fatica ad accettare la sua situazione in una RSA, e chiede le nostre preghiere. Preghiamo anche per Bernardetta, che sta molto meglio, e per tutti quelli che noi conosciamo e che hanno bisogno dell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Coloro che vengono dalla guerra, dalla fame, che passano il mare, che arrivano nelle nostre terre, perché il Signore li custodisca per quelli che conosciamo e per tutti quelli che non riescono a giungere a una vita dignitosa, perché il Signore perdoni anche l'indifferenza nostra. Preghiamo.
Invochiamo ancora di nuovo la pace. Preghiamo per chi decide le sorti di tante vite, perché senta il giudizio inevitabile di Dio su di lui. Preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti, perché noi ti rivolgiamo la nostra preghiera in nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.